I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
L'età dell'innocenza di Edith Wharton. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone.
Una sera di gennaio del 1872, Christine Nilsson cantava nel Faust all'Accademia di Musica di New York. Si trattava quell'inverno della prima apparizione di Madame Nilsson e quello che la stampa aveva già imparato a definire come un pubblico eccezionalmente brillante si era accalcato per andarla a sentire, trasportato per le strade sdrucciolevoli e coperte di neve in carrozze chiuse private, nello spazioso landò di famiglia o nel più modesto ma più pratico Brown Coupé. Recarsi all'opera in Brown Coupé era prestigioso quasi quanto arrivarci con la propria carrozza, e andarsene con lo stesso mezzo aveva l'enorme vantaggio di consentire, con scherzosa allusione ai principi democratici, di prendere al volo il primo veicolo Brown della fila, senza dover aspettare che il naso del proprio cocchiere, congestionato dal freddo e dal gin, luccicasse sotto il portico dell'Accademia. Una delle più sagaci intuizioni del grande proprietario di carrozze da nolo era stata quella d'aver capito al volo che gli americani vogliono filarsela dai luoghi di divertimento ancora più alla svelta di quanto desiderino andarci. Quando Newland Archer aprì la porta del palco riservato al club, il sipario si era appena levato sulla scena del giardino. Non c'era motivo per cui il giovanotto non potesse arrivare prima, dato che aveva cenato alle 7 con la madre e la sorella soltanto, e si era poi attardato con un sigaro nella biblioteca di stile gotico, arredata con librerie a vetri in legno di noce e sedie dallo schienale intagliato, l'unica stanza della casa dove la signora Archer permetteva che si fumasse. Tuttavia New York era per prima cosa una metropoli, e si sapeva benissimo che nelle metropoli non stava bene arrivare in anticipo all'opera, e ciò che stava o non stava bene aveva nella New York di Newland Archer una parte tanto importante quanto i misteriosi terrori ancestrali che avevano governato il destino dei suoi progenitori migliaia di anni prima. Il secondo motivo del suo ritardo era di carattere personale. Si era gingillato col sigaro perché nel profondo del cuore era un dilettante e al pensiero d'un piacere futuro provava spesso una soddisfazione più sottile che nella sua realizzazione. Ciò accadeva in particolare quando si trattava di un piacere delicato, come in prevalenza lo erano i suoi, e in questo caso il momento che egli attendeva era di qualità talmente rara e stupenda che, insomma, se avesse concordato il suo arrivo con il direttore artistico della prima donna, non sarebbe riuscito a entrare nell'Accademia in un momento più azzeccato di quello in cui lei stava cantando «Mama, non mama, mama», spargendo petali di margherita e fondendo note limpide come rugiada. «Mama, non mama», cantò la prima donna, e ancora «mama», in un'esplosione finale di gioia amorosa, mentre si premeva sulle labbra la malconcia margherita e sollevava gli occhioni verso la sofisticata compostezza del piccolo e triste Faust Capul, il quale, in un attillato farsetto di velluto purpureo e con un berretto piumato, cercava inutilmente di apparire schietto e autentico quanto la sua ingenua vittima. Newland Archer, appoggiato alla parete di fondo del palco del club, distolse lo sguardo dal palcoscenico e scrutò il lato opposto della sala. Proprio di fronte a lui c'era il palco della vecchia vedova di Manson Mingott, alla quale la mostruosa obesità impediva da lungo tempo di essere presente all'opera, ma che nelle serate mondane era sempre rappresentata da qualche componente più giovane della famiglia. In quel momento la prima fila del palco era occupata dalla nuora, cioè la moglie di Lovell Mingott, e da sua figlia, la signora Welland. E in posizione un po' arretrata, alle spalle delle due matrone, era seduta una fanciulla bianco vestita che fissava estatica gli innamorati in scena. Mentre il mama di Madame Nilsson palpitava al di sopra della sala silenziosa, un caldo rossore salì alle gote della giovanetta, le coprì la fronte fino alla radice delle sue belle trecce e soffuse la acerba curva del suo seno fino al punto dove essa era interrotta da un modesto scialletto di tulle fermato soltanto da una gardenia. Ella abbassò gli occhi sull'enorme mazzo di mughetti che teneva sulle ginocchia e Newland Archer la vide toccare delicatamente i fiori con la punta delle dita coperte da candidi guanti. Con un sospiro di vanità appagata, egli riportò gli occhi sul palcoscenico. Era stato soltanto quel pomeriggio che May Welland gli aveva fatto capire che ci teneva, espressione consacrata a New York delle signorine consenzienti, e già la sua fantasia, andando oltre l'anello di fidanzamento, il relativo bacio e la marcia del Lohengrin, se la figurava al suo fianco in uno scenario di antico fascino europeo. Newland Archer era soddisfatto di mantenere le sue opinioni senza analizzarle, in quanto sapeva che erano quelle di tutti i gentiluomini vestiti con eleganza, dal candido gilet al fiore all'occhiello, che si avvicendavano nel palco riservato al club, lo salutavano cordialmente e puntavano i loro binocoli con aria critica sulla cerchia di signore che erano il prodotto del sistema. In campo intellettuale e artistico, Newland Archer si riteneva nettamente superiore a quei raffinati esemplari della vecchia nobiltà d'origine di New York. Probabilmente aveva letto di più, riflettuto di più, e perfino visto una parte di mondo molto più vasta rispetto a qualsiasi altro membro della compagnia. Presi uno ad uno, essi tradivano il loro stato di inferiorità, ma raggruppati rappresentavano New York, e la consuetudine maschile a fare causa comune lo induceva ad accettarne la dottrina in tutte le questioni cosiddette morali. Istintivamente aveva l'impressione che a questo riguardo sarebbe stato seccante, se non addirittura di cattivo gusto, comportarsi diversamente. «In fede mia!» esclamò Lawrence Leffertz distogliendo bruscamente il binocolo dal palcoscenico e indirizzandolo verso uno dei palchi. «Mio Dio!» disse, e porse in silenzio il binocolo al vecchio Sillerton Jackson. Lawrence Leffertz era tutto sommato la massima autorità a New York in materia di forma. Newland Archer, seguendo lo sguardo di Leffertz, si accorse con stupore che l'esclamazione di quest'ultimo era stata provocata dall'ingresso d'un nuovo personaggio nel palco della vecchia signora Mingott. Si trattava di una ragazza esile, un po' più bassa di May Welland, la cui chioma scura era disposta in riccioli serrati attorno alle tempie ed era tenuta a posto da una stretta banda di diamanti. Quanto suggeriva questa acconciatura, che le conferiva l'aspetto definito all'epoca alla Josephine, era completato dal taglio del vestito di velluto blu scuro, un po' teatralmente trattenuto in alto sotto il seno da un busto munito d'una grande fibbia all'antica. Colei che si esibiva in questo insolito abbigliamento, sembrando non accorgersi dell'attenzione che stava suscitando, ristette un attimo in piedi al centro del palco, parlando con la signora Welland che insisteva sull'opportunità che si sedesse al suo posto nell'angolo anteriore a destra. Poi accondiscese, con un tenue sorriso, e si sedette alla stessa altezza della cognata della signora Welland, cioè la moglie di Lovell Mingott, la quale occupava l'angolo opposto. Il signor Sillerton Jackson aveva restituito il binocolo a Lawrence Leffertz. Tutti si voltarono istintivamente in attesa di ciò che il vecchio aveva da dire. Per un attimo scrutò in silenzio il gruppo attento attraverso i suoi velati occhi azzurri su cui sporgevano le vecchie palpebre segnate da venuzze. Poi si torse sovrapensiero i baffi e disse con chiarezza: «Non credevo che i Mingott ci avrebbero riprovato». Durante questo piccolo incidente, Newland Archer aveva provato uno strano senso di disagio. Era seccante che il palco che stava richiamando a quel modo il totale interesse maschile di New York fosse quello in cui la sua promessa sposa era seduta tra la madre e la zia. E per un attimo non riuscì a identificare la signora abbigliata a stile impero, secondo la moda, né a immaginare perché la sua presenza suscitasse tanta agitazione tra i proseliti. Poi in lui si fece la luce, accompagnata da una momentanea ondata di sdegno. No, difatti, nessuno avrebbe pensato che i Mingott ci avrebbero riprovato. E tuttavia l'avevano fatto. Certamente l'avevano fatto, perché i commenti mormorati dietro di lui non lasciarono adito a dubbi nella sua mente sul fatto che la giovane donna fosse cugina di May Welland, la cugina di cui in famiglia si parlava come della povera Ellen Olenska. Archer sapeva che era arrivata inaspettatamente dall'Europa un paio di giorni prima, e inoltre Miss Welland gli aveva riferito di essere andata lei stessa a visitare la povera Ellen, la quale stava presso la vecchia signora Mingott. Archer approvava pienamente la solidarietà di famiglia, e uno dei pregi che più ammiravano i Mingott era la loro risoluta difesa delle poche pecore nere che il loro inattaccabile ceppo aveva prodotto. Nel cuore del giovanotto non c'era nulla di mediocre o di meschino. Era contento che la sua futura moglie non sarebbe stata trattenuta da falsi pudori dal comportarsi gentilmente, in privato, con l'infelice cugina. Ma un conto era ricevere la contessa Olenska nell'ambito familiare e un altro esibirla in pubblico, e per di più all'opera, e proprio nel palco con la fanciulla il cui fidanzamento con lui, Newland Archer, sarebbe stato annunciato di lì a qualche settimana. No, egli era dello stesso parere del vecchio Sillerton Jackson. Non credeva che i Mingott ci avrebbero riprovato. L'atto stava per terminare e nel palco tutti si mossero per uscire. Improvvisamente Newland Archer si sentì spinto a compiere un gesto decisivo. «Conosci mia nipote, la contessa Olenska?» chiese la signora Welland salutando il futuro genero. Archer si inchinò, senza tendere la mano, come si usava quando si veniva presentati ad una signora. E Ellen Olenska piegò leggermente il capo, tenendo le sue, coperte da guanti chiari, strette intorno ad un enorme ventaglio di penne d'aquila. Dopo aver salutato la moglie di Lavell Mingott, una grossa dama bionda vestita di raso frusciante, egli si sedette accanto alla sua promessa sposa e disse a bassa voce:
«Spero che tu abbia detto a Madame Olenska che siamo fidanzati. Voglio che tutti lo sappiano. Voglio che tu mi permetta di annunciarlo al ballo di stasera».
Il volto di Miss Welland divenne roseo come l'aurora ed ella lo guardò con occhi raggianti.
«Se riesci a convincere la mamma, ma perché dovremmo cambiare quanto è già stabilito?»
Lui rispose solo con lo sguardo e lei, sorridendo ancora più baldanzosamente, aggiunse:
«Dillo tu stesso a mia cugina, ti do il permesso. Dice che quando eravate bambini giocavate insieme».
Gli fece strada spostando indietro la sedia e Archer, subito e un po' ostentatamente, in quanto voleva che tutta la sala vedesse ciò che faceva, si sedette accanto alla contessa Olenska.
«Di solito giocavamo insieme, no?»
domandò lei fissandolo gravemente negli occhi.
«Lei era un bambino antipatico e una volta mi ha baciato dietro una porta. Ma era di suo cugino Vandy che neanche mi guardava, che ero innamorata».
Il suo sguardo percorse rapidamente i palchetti disposti a ferro di cavallo.
«A quante cose tutto ciò mi fa ricordare. Tutti quelli che sono qui mi sembra di vederli in calzoni corti e gonnelline guarnite di pizzi»,
disse con il suo accento strascicato leggermente esotico, puntandogli di nuovo gli occhi in faccia. Per quanto la loro espressione fosse gradevole, il giovane fu colpito dal fatto che in essi si rispecchiasse un quadro tutt'altro che lusinghiero dell'augusto tribunale davanti al quale in quel preciso momento si parlava del processo che riguardava la contessa. Nulla poteva essere più di pessimo gusto di un'impertinenza fuori posto, ragion per cui egli rispose in tono alquanto rigido:
«Sì, è stata via molto tempo».
«Oh, sono secoli e secoli. Tanto a lungo che sono certa di essere morta e sepolta e che questo caro vecchio posto è il paradiso».
Cosa che, per motivi che lui non era in grado di precisare, colpì Newland Archer come se fosse un modo ancora più scortese di descrivere la società di New York. In genere, a New York, si era d'accordo sul fatto che la contessa Olenska aveva perduto un po' della sua bellezza. Vi aveva fatto per la prima volta la sua apparizione all'epoca dell'adolescenza di Newland Archer, quando era una graziosissima bambina di 9 o 10 anni, a cui, secondo la gente, avrebbero dovuto fare il ritratto. I suoi genitori erano stati dei vagabondi intercontinentali e dopo una prima infanzia errabonda li aveva perduti entrambi. Quindi era stata posta sotto la tutela della zia Medora Manson, anch'essa una girovaga che stava tornando a New York per sistemarsi. Sotto la guida della zia, la ragazzina ricevette un'educazione costosa ma scoordinata, che andava dal disegno dal vero, una faccenda di cui non si era mai udito parlare prima di allora, all'esecuzione al pianoforte di un quintetto formato da musicisti di professione. Si capisce che da tutto ciò non poteva scaturire nulla di positivo. Poi arrivò la notizia del matrimonio di Ellen con un nobile polacco immensamente ricco e circondato da una fama leggendaria, che lei aveva conosciuto in occasione di un ballo alle Tuileries e che, a quanto si diceva, conduceva un'esistenza principesca a Parigi, a Nizza e a Firenze. Poi arrivò la notizia che il matrimonio di Ellen era finito in un disastro e che lei stessa stava tornando in patria, in cerca di riposo e di oblio, in mezzo ai suoi. Tutto ciò attraversò la mente di Newland Archer una settimana dopo, mentre osservava la contessa Olenska entrare nel salotto di casa van der Luyden. La circostanza era molto solenne ed egli si chiedeva, con un certo nervosismo, se la contessa sarebbe riuscita a superare la prova. Ella arrivò con un po' di ritardo, ancora senza guanti e chiudendosi un braccialetto attorno al polso. Tuttavia, senza mostrare di avere fretta o di provare imbarazzo, fece il suo ingresso nella sala in cui era raccolta in maniera alquanto insolita la compagnia più selezionata di New York. In mezzo alla sala si fermò, guardandosi intorno con la bocca serrata e con gli occhi sorridenti. E in quel preciso momento Newland Archer respinse l'opinione generale a proposito della sua bellezza. Era vero che il fulgore d'un tempo era scomparso, le gote si erano sbiancate, era sottile, sciupata, sembrava un po' più vecchia della sua età, che doveva essere sulla trentina. Intorno, tuttavia, le aleggiava la misteriosa forza della bellezza. Una sicurezza nel portamento del capo e nel movimento degli occhi, che senza avere assolutamente niente di istrionico, lo colpirono, in quanto rivelavano una personalità navigata e pienamente consapevole del suo potere. Nello stesso tempo si comportava in modo più naturale rispetto alle signore presenti, e molti erano rimasti delusi per il fatto che la sua entrata in scena non avesse avuto più stile, dato che lo stile era quanto di più si apprezzava a New York. Forse, pensò Archer, ciò era dovuto alla scomparsa della sua antica vivacità, al fatto che fosse così tranquilla, tranquilla nel modo di gestire e nei toni della voce profonda. New York si era aspettata qualcosa di molto più clamoroso in una giovane donna con un passato come il suo. Quando, finita la cena, gli uomini si unirono alle signore, il duca van der Luyden andò difilato dalla contessa Olenska. Si sedettero in un angolo e si immersero in una animata conversazione. I due chiacchierarono per una ventina di minuti, dopodiché la contessa si alzò e, attraversando da sola il vasto salone, andò a sedersi accanto a Newland Archer. Nei salotti di New York non si usava che una signora si alzasse e si allontanasse da un gentiluomo per cercare la compagnia di un altro. L'etichetta esigeva che la dovesse aspettare, immobile come un idolo, che gli uomini desiderosi di parlare con lei si avvicendassero al suo fianco. Ma a quanto pareva la contessa non si era accorta d'aver infranto qualche regola. Sedeva perfettamente a suo agio in un angolo del divano, accanto ad Archer, guardandolo con occhi molto affettuosi.
«Vorrei che mi parlasse di me».
Invece di risponderle, egli le chiese:
«Conosceva già il duca?»
«Sì, lo vedevamo di solito tutti gli inverni a Nizza. Ha una grande passione per il gioco, aveva l'abitudine di andare spesso al casinò».
Lo disse nel modo più semplice, come se dicesse «stravede per i fiori di campo». E dopo un attimo aggiunse con candore:
«Ma credo che sia l'uomo più noioso che abbia mai conosciuto».
Archer ne fu così felice da dimenticare la leggera scossa che gli avevano provocato le sue precedenti osservazioni. Era indubbiamente emozionante conoscere una signora che giudicava noioso il duca van der Luyden e aveva il coraggio di dichiararlo. Desiderava ardentemente farle delle domande, di saperne di più riguardo la vita di lei, di cui le vaghe parole da lei pronunciate gli avevano dato modo di farsi un'idea confusa, ancorché illuminante. Temeva però di risvegliare ricordi penosi, e prima che riuscisse a pensare a qualcosa da dirle, lei era tornata all'argomento originale.
Me è un tesoro. Non ho visto a New York una ragazza così bella e altrettanto intelligente. Ne è molto innamorato?
Newland Archer arrossì e scoppiò a ridere.
Quanto può esserlo un uomo?
Lei seguitò a fissarlo, pensosa, come se non volesse perdere la minima sfumatura di ciò che diceva.
Allora, pensa che ci sia un limite?
All'essere innamorati? Se questo limite c'è, io non l'ho trovato.
Ah, ma allora si tratta proprio di vero amore.
Il più romantico degli amori.
Oh, che bello! E tutto questo lo avete scoperto da soli? Insomma, non lo hanno combinato per voi?
Archer la guardò incredulo.
Si è dimenticata che qui da noi non permettiamo che si combinino matrimoni.
Un cupo rossore le salì al viso e all'istante egli si pentì di averlo detto.
Ah sì? Me ne ero dimenticata. Devi perdonarmi se a volte commetto questi sbagli. Non sempre mi ricordo che qui è bene e tutto ciò che era male nel posto da cui provengo.
Abbassò lo sguardo sul suo ventaglio viennese fatto di piume d'aquila e Newland si accorse che le tremavano le labbra.
Sono veramente addolorato. Ma sappia che qui lei è fra amici.
Sì, lo so. Dovunque vada provo questa sensazione. Ecco perché sono tornata a casa. Voglio dimenticare tutto. Voglio diventare di nuovo una perfetta americana, come Mingott e Weyland, come lei e la sua deliziosa madre, e come tutte le brave persone che sono qui stasera. Ah, è come che arriva. Vorrà correre da lei,
aggiunse, ma senza muoversi, mentre spostava gli occhi dalla porta per tornare a fissarli sul viso del giovanotto. Il salone cominciava a riempirsi di ospiti giunti dopo cena, e seguendo lo sguardo di Madame Olenska, Archer vide arrivare May e sua madre. Nel suo abito bianco ornato d'argento, con una ghirlanda di argentei fiori sui capelli, la fanciulla slanciata assomigliava ad una Diana reduce della caccia.
Ho tanti rivali. Come vede, l'hanno già circondata.
Allora, resti ancora un po' con me,
disse Madame Olenska a bassa voce, sfiorandogli il ginocchio con il ventaglio piumato. Fu un tocco leggero, che lo eccitò però come una carezza.
Sì, mi permetta di rimanere,
rispose lui con lo stesso tono di voce, non sapendo ciò che diceva. Ma proprio in quel momento spuntò il signor Van der Leyden, seguito dal vecchio signor Dagonet. La contessa li salutò con un sorriso freddo e Archer, avvertendo su di sé lo sguardo ammonitore del suo ospite, si alzò e cedette il posto. Madame Olenska tese la mano come per dirgli arrivederci.
Allora domani dopo le 5. L'aspetterò.
E poi si volse per far posto al signor Dagonet.
Domani.
Archer udì se stesso ripetere, anche se non c'era stato nessun impegno, e durante il loro colloquio lei non gli avesse fatto capire che voleva vederlo di nuovo. Mentre si allontanava, si sentì toccare il braccio e vide la signora Van der Leyden guardarlo dalle altezze incontaminate del suo abito di velluto nero e dei diamanti di famiglia. È stato gentile da parte tua, caro Newland, occuparti con tanta generosità di Madame Olenska. Ho detto a tuo cugino Henry che doveva venire in tuo aiuto. Egli si accorse di sorriderle in modo incerto e lei, come a mostrarsi condiscendente verso la sua naturale timidezza, aggiunse: «Non ho mai visto May tanto bella. Il duca è convinto che sia la fanciulla più attraente di tutta la sala».
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'età dell'innocenza, di Edith Wharton. Personaggi e interpreti: Ellen Olenska, Martin Brochard, Newland Archer, Adriano Evangelisti, May Weyland, Valentina Lombardi. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.